Ben ritrovati cari amici ascoltatori e cari amiche ascoltatrici, questa è Risonanze, Ciro e Christian, e vogliamo riprendere un attimino le fila del discorso fatto nella puntata precedente sulle voci, perché questa sarà una sorta di continuazione più o meno coerente con la puntata precedente, che con ogni probabilità avrà una continuazione nella puntata successiva, quindi una trilogia potremmo dire, no Ciro? Di questo argomento. La prossima volta ci concentreremo magari anche su voci femminili, visto che questa volta, la volta scorsa e questa volta, mi pare di aver capito, sono tutte voci prevalentemente maschili.
Sì, tranne una sola eccezione che ho portato, però diciamo che anche in questo caso, anche per questa sera, parlare di generi maschile e femminile forse è quanto di più azzardato. Andremo a sentire anche qui esperimenti, limiti, nuovi modi di utilizzare la voce, e perché no, la prossima volta davvero si può andare a esplorare veramente un altro universo che è quello delle voci femminili, e quindi direi che abbiamo trovato un filone molto molto pregno di spunti.
Sì, talmente premio che premio. Ho voluto premiare questa tematica. Beh, talmente pregna che nella ricerca delle puntate di questa puntata, dopo la puntata precedente, sono rimasto sommerso dalla quantità che non mi aspettavo di materiale che ho trovato intorno a questa tematica, e che appunto stiamo vagliando insieme, e credo proprio che di materiale ce ne sia più che a sufficienza per fare 3 puntate, no? Su questa cosa.
Assolutamente, sì.
Quindi resta da censire, da scegliere, sempre però premettendo che questa scelta è assolutamente arbitraria ed è il frutto poi di un compromesso tra me e Ciro e tra le nostre visioni poi della musica.
È giusto specificare che si tratta sempre comunque di selezioni effettuate con il nostro gusto personale, con le nostre conoscenze. Non si tratta di una storia delle tecniche vocali piuttosto che
di una classifica
dei migliori, niente di tutto questo. Ci limitiamo solamente alle nostre limitate esperienze e al nostro gusto.
Certo, speranza poi sempre di suscitare la curiosità di chi ci ascolta, che poi attraverso le nostre indicazioni può andare a trovare poi anche tutto il resto del materiale, no?
Sì, diciamo che vogliamo che i nostri ascoltatori sentano anche le altre voci, quelle poco conosciute e magari anche poco stimate, oppure vedere le voci più conosciute magari sotto un altro punto di vista.
Certo, io direi di cominciare quindi questa puntata, e come abbiamo fatto nella puntata precedente, direi di cominciare in maniera soft attraverso quello che abbiamo chiamato un po' l'angolo pop di questa trasmissione, cominciando appunto con artisti più o meno conosciuti che però hanno magari non si sono mai ascoltati da questo punto di vista, no? Non si è mai prestato orecchio a queste caratteristiche.
Sì, diciamo che il prossimo artista è un artista prevalentemente pop rock, è conosciuto, Tom Waits, stiamo parlando di Tom Waits, e direi che la sua voce è veramente caratteristica, ha creato un filone e piace a tanti, insomma volevamo proporvelo anche, cioè ci sembrava giusto proporlo anche in questo contesto di ricerca.
Certo, sì, non dimentichiamo che poi anche lui è un grandissimo sperimentatore, non smette mai di sperimentare, non solo dal punto di vista vocale, e credo che per molti versi sia anche uno degli ispiratori di Caposella che abbiamo sentito la volta precedente.
Sicuramente.
Si sente l'influsso comunque.
Sicuramente.
Ora ci ascoltiamo un estratto, primo brano, perché vorrei farne ascoltare almeno 3, quindi magari facciamo degli estratti per far vedere come la sua voce nel corso di questi 3 brani cambi notevolmente come registro. E il primo brano viene da Mule Variation del 1999 ed è What's He Building, non so come si dice. come notate la mia pronuncia inglese pecca, però ne sono consapevole. Ok, ci ascoltiamo questo brano dove la voce di Waits è prevalentemente parlata e la sentiamo in tutta la sua gravità, direi. Ce lo ascoltiamo subito.
empty building in there. What the hell is he building in there? He has subscriptions to those magazines. He never waves when he goes by. He's hiding something from the rest of us. He's all to himself. I think I know why. He took down the tire swing from the pepper tree. He has no children of his own, you see. He has no dog. He has no friends. And his lawn is dying. What about all those packages he sends? What's he building in there? With that hook light on the stairs. What's he building in there? I'll tell you one thing, he's not building a playhouse for the children. What's he building in there? And what's that sound from underneath the door? He's pounding nails into a hardwood floor. And I swear to God, I heard someone moaning low. And I keep seeing the blue light of a TV show. He has a router and a table saw. And you won't believe what Mr. Stitches saw. There's poison underneath the sink, of course. But there's also enough formaldehyde to choke a horse. What's he building in there? What the hell is he building in there? I heard he has an ex-wife in some place called Mayor's Income, Tennessee. And he used to have a consulting business in Indonesia. But what's he building in there? He has no friends.
Rieccoci dunque dopo questo ascolto. Avrete sentito questa terribile voce dal profondo. Devo dire che sono stato facilitato dall'interpretazione di questa canzone, perché mentre la stavamo ascoltando Ciro faceva la traduzione simultanea e quindi ho deciso di far leggere a lui i titoli dei brani.
Molto interessante. Consiglio a chi non ha mai ascoltato questo brano di andarsi a leggere il testo
e di guardare il video.
Sì, esiste anche un video, esiste anche un video molto bello.
Dunque, sì. Il prossimo brano che andiamo a ascoltare è sempre dallo stesso album del 1999.
Si intitola Filipino Box Spring Hog.
E vuoi fare la traduzione simultanea?
Non ho la minima idea, potrebbe essere. Non ho la minima idea, vai avanti, Cristian.
Era giusto per. Era giusto per metterti una in difficoltà e far vedere che non sono il solo. Una scatola filippina, ok.
Sì, andiamo avanti.
No, abbiamo scelto questo brano perché in questo caso, se prima era un brano sussurrato, dove la voce era parlata praticamente, in questo caso invece era una voce più energica, più urlata, che anche più stridula in qualche modo, che ricorda per certi versi anche una parte del brano di Prince che avevamo ascoltato come primo brano nella puntata precedente. No, ce lo ascoltiamo subito, bando alle parole, insomma, bando alle ciance.
With the soldiers' glee, feel a rum so crook and a big fat laugh. I spend my last dollar on me. I saw Bill Bones, I gave him a yell, keyhole spiked and all, with a chain link fence and a scrap iron jaw, cooking up a Filipino box spring hog, cooking up a Filipino box spring hog. Cooking up a Filipino box spring hog. Spider rolled in from a hollow suburb on a one-eyed stolen mare. Donned himself with a chicken fat, sawn on a jawbone violin there. A Kathleen was sitting down in Little Red.
crooked recovery room in a criminal underwear brawl. I was naked to the waist with my fierce black hound, and I'm cooking up a Filipina box spring hog. Cooking up a Filipina box spring hog. Cooking up a Filipina box spring hog. Dig a big pit in a dead alley road. Fill it with my drone and bait. Stinks like hell and the neighbors complain. Don't give a hoot what they say. Got slapped at a hog. Roll him over twice. Got a basement with a sweeping broom. Got slop them flies and chain up the dog. Cooking up a Filipina box spring hog. Cooking up a Filipina box spring hog. Cooking up a Filipina box spring hog. Rattlesnake by collar with great sappies. Old brown belly with a yellow wig. Taint the mincemeat filigree. And it taint the turkey neck stew. And it ain't them brulee'd okra seeds. She made them a special for you. Worst one a prize for a bottom black pie. The bees got thrown to the dogs. Jehovah's Christ, I can always make room. Cooking up a Filipina box spring hog. Cooking up a Filipina box spring hog. Cooking up a Filipina box spring hog. Cooking up a Filipina box.
Ecco, abbiamo ascoltato anche questo secondo brano, sempre dall'album Mule Variation del 1999 di Tom Waits, e passiamo subito al terzo, che ho detto voglio farne ascoltare tre o quattro. Terzo, che viene invece da un album più recente del 2002,
Alice.
Alice, sì. Che il titolo è ancora più inquietante dal punto di vista della pronuncia, lo lascio fare a Ciro.
Qui si tratta di una specie di tedesco, Kommine zu spät, se lo pronuncio giusto.
Sì, vi invito a ripeterlo se siete in grado. Lo ripeti tu che ce l'hai scritto davanti.
Kommine zu spät.
Ok, da appunto Alice 2002 ci ascoltiamo questo brano, un altro esempio di come Tom Waits riesce a utilizzare la propria voce, e lascio in serbo come ultimo brano di Tom Waits una chicca, una rarità che ho scovato con immenso piacere e con grande fatica. Ora ci ascoltiamo quest'altro brano.
Sei pünktlich, kommen nicht zu spät. Kommen nicht zu spät, kommen nicht zu spät. Kommen nicht zu spät. Yeah.
Questo brano veramente accattivante di Tom Waits ci riporta poi a una dei gruppi che sentiremo più avanti, no Ciro? Dei prossimi ascolti.
Assolutamente.
Si tratta poi, mi dicevi, di una riproposizione delle canzoni tedesche, dello stile, diciamo, delle canzoni tedesche degli anni 20-30.
Sì, diciamo che questo titolo richiama, poi è assolutamente una ricostruzione sua, però certo. Diciamo che anche lo stile musicale
lo richiama comunque.
Sì, richiama queste.
Beh, io onestamente tutte le volte che riascolto questi brani ci trovo qualcosa di diverso, qualcosa di più. Sentiamo come dal primo brano ad arrivare a questo, per poi arrivare al prossimo che ancora di più, si apre proprio la voce di Tom Waits e va ad acquisire una molteplicità di
raucedine, direi.
Sì, ma anche di elementi, perché sì, all'inizio è la pura parola o quasi. E qui ci sono molti elementi, il riso, c'è il fischiettare, il fischio, c'è il respiro, e si sta acquisendo vari elementi, non che fosse un'acquisizione cronologica, è un'acquisizione cronologica adesso di questo ascolto ovviamente, che ho fatto per questo motivo. Il quarto pezzo, rarissimo, è un live, è registrato nell'ottobre del
2000,
e il pezzo si intitola
Gun Street Girl.
Ed è veramente una performance dal vivo che lascia quasi senza fiato, e capirete il perché subito. Adesso ve la farò sentire. Ecco, abbiamo sentito anche quest'ultimo brano che proponiamo quest'oggi di Tom Waits, è un brano sincopato, dal respiro corto e affannoso, è una esibizione live, ricordiamo, rara, piuttosto rara da trovare, una chicca che abbiamo voluto presentarvi per lasciare poi Tom Waits e inoltrarci finalmente in cose meno soft, un po'
no,
più...
non direi finalmente, Cristian, è stato un approfondimento più che gradito.
No, beh, siccome sai, non è abituale da queste parti, in questi luoghi, in questi momenti, da parte nostra, proporre queste cose, magari qualcuno potrebbe anche stare un po' sullo stomaco. Per questo lo precisavo. Noi ovviamente siamo...
A noi no.
Siamo felici, ovviamente, di aver proposto. Ora invece ci andiamo a ascoltare... Cos'altro, Ciro?
Passiamo dai bassi fondi catramosi di Tom Waits.
Sì.
All'etere, alle voci eteree degli angeli. Anzi, io farei partire subito il brano.
Stava diventando rauca anche,
esatto,
per te,
deve essere l'influenza di Tom. Il nostro Tommaso.
L'influenza, direi che è il termine adatto. Ci ascoltiamo quindi il brano.
Il prossimo brano, poi ti spiego chi e cosa e com'è.
Ok, ci sto.
Ecco, Cristian, questo era un brano non di musica lirica né corale, e invece un brano di elettronica sperimentale, dato che qua si lavora su voci, su nastri vecchi, si ricostruisce una specie di brano di lirica corale molto pulito, molto verosimile. Ma in realtà dietro vi sono software, vi sono tecnologie abbastanza avanzate di manipolazione, però il bello è che nonostante ci sia tutta questa tecnologia si rimanga comunque a una dimensione più che umana, direi eterea. E l'artista che ha creato un CD intero con queste ricostruzioni molto poetiche si chiama Akira Rabelais. poco conosciuto, però insomma merita un approfondimento, perché ogni volta che prende in mano materiali e li adopera riesce a creare qualcosa di veramente speciale. Ha fatto anche un CD con delle musiche di pianoforte, di Satie, di Bartok, eccetera, e anche qui il suo rifacimento è estremamente intrigante.
Ma due domande mi verrebbe da farti, che forse traducono un po' quello che potrebbero essere le domande che ti farebbe un ascoltatore tipo, che non esiste ovviamente l'ascoltatore tipo, sono reso conto mentre lo dicevo che stavo dicendo una vaccata. No, però mi vengono due domande che potrebbero essere poi domande appunto consuete che si potrebbero fare in merito a questo brano. La prima domanda, anche abbastanza semplice, è: tu che conosci questo autore, è sempre comunque così melodico? Nel senso che l'impatto, verrebbe da dire, è molto ascoltabile?
La risposta è no, dipende dal disco. È un autore, questo secondo me, che è molto raffinato, ecco. Direi che l'aggettivo da usare per lui è raffinato, perché comunque anche quando ti fa sentire dei rumoracci assurdi lo fa in maniera raffinata, in maniera molto ricercata, e secondo me è molto, ecco, più che raffinato, elegante.
Poi, di classe quasi.
Potrebbe essere una.
E la seconda domanda riguarda sempre appunto questo tipo di ricerca e di sperimentazione. Dunque, questo lavoro è una specie di collage, oppure oltre al taglia e incolla esiste proprio anche un lavoro di altro tipo sui brani che va a prendere, secondo te, se lo sai?
Dunque, premetto che non so esattamente il tipo di manipolazione che lui ha adoperato per creare queste cose. Comunque fa parte, diciamo, lui fa parte, perlomeno è partito come sperimentatore in ambito digitale, e quindi lui ha creato un software che tradotto in italiano dovrebbe essere suonare all'incirca come la lira di RJ Fonte, che sinceramente lascio a te spiegare agli ascoltatori. È comunque un software per creare e per modificare suoni, che è un software molto complicato da usare, e che però permette di creare suoni, modificare suoni in una maniera molto, ti ripeto, a parer mio, ma anche a parere di molti altri, molto, molto elegante, molto delicato, e mantiene una dimensione umana pur nella sperimentazione digitale, il che è un fattore che gradisco molto.
Certo, devo dire che così è intuito per un profano come me di questo tipo di tecniche. E non si sente poi moltissimo l'impianto poi della digitale, cioè sembrerebbe così di primo acchito un brano fatto direttamente,
diciamo,
così.
Cioè, non... che la cosa speciale potrebbe essere che mentre tutti in questo momento spezzettano, tagliuzzano, fanno sentire proprio il crack, il beat digitale, l'on-off, lui abbandona questo tipo di modalità sonora e crea dei flussi, e quindi forse è una ricerca più poetica la sua che tecnologica.
È liquido, è morbido, è scivola comunque, raramente capita di sentire proprio dei veri e propri stacchi. Il prossimo brano che ci fai ascoltare?
Beh, torniamo agli abissi, più abissi che non si può, con un bel tuffo anche qui inaspettato in territori musicali non propri della trasmissione. Andiamo a sentire un po' di death metal degli anni 90, dai, Christian.
Ok, tu sai che io non amo questo genere, però farò uno sforzo per questa volta.
Ascoltati questi.
Ok, parliamo dopo quindi? Prima
sì,
ascoltiamo e poi
parliamo.
Preferisco
parlarne dopo. Okay.
Abbiamo adottato questa tattica, continuiamo. We'll be right back. una bella carica di adrenalina.
Chiamala così.
Questo pezzo.
Sì, qui diciamo che abbiamo un po' esagerato, abbiamo tirato in ballo, abbiamo allungato il lenzuolo dove si poteva, fino a dove si poteva allungare. No, e il fatto è che ho scelto questo brano perché nei primi anni 90, diciamo fino alla metà, c'era questo filone del metal, una deriva chiamata appunto death metal o grind, si chiamava in vari modi, da cui è nato anche il black metal. Insomma, sono dei filoni in cui la caratteristica, diciamo, fondamentale, oltre che la maestria tecnica strumentale degli esecutori, era la dissonanza assoluta e l'utilizzo di queste voci, quindi voci completamente disastrate, voci che andavano a raccontare degli abissi umani, quindi la pazzia, il terrore, le voci cavernose, i diavoli, perché no? Però sempre qui, insomma, si deve leggere anche questa musica come un'espressione, e se vuoi anche un'espressione teatrale, ecco.
Beh, io trovo interessante comunque il tentativo che stiamo cercando di fare qui noi ora, nel senso che sicuramente non si può dire che siamo monotoni, nel senso che anche questa volta, come sottolineavi tu alla fine del pezzo, anche questa volta abbiamo dimostrato come si può andare oltre quello che sono i generi, le categorie di musica quando si parla di musica colta, e questo è una cosa che ci siamo prefissi fin dall'inizio di questa trasmissione. Mi pare che fino adesso siamo stati in grado di...
Come ti dicevo prima, è bello creare curiosità. Poi le cose che vengono trasmesse da noi sono scelte nostre, possono piacere o meno, ma è bello anche sapere perché ci sono queste cose, oppure sapere che ci sono, e non fare di tutta l'erba un fascio. So che è una brutta parola da usare in questo momento, però insomma, ecco,
ormai
l'ho detta e mi sono lanciato. Comunque era
per dire che ormai
sì, ormai anche
il dado è tratto, e non solo il tuo dado, ma ecco, la diciamo nazione ha scelto,
è la voce del popolo, è sempre,
esatto,
il tema,
il popolo detto, mi sembra
il popolo ha scelto,
il popolo mi sembra la parola adatta. Poi
dunque, questo tipo di, per tornare a un tema più strettamente musicale, questo tipo di metal l'ho proposto anche come citazione, perché all'epoca era stato preso davvero in considerazione dalle avanguardie più disparate,
certo,
sia musicali, jazz, anche qualcosa di musica classica, diciamo non accademico, nel senso meno accademico, anche qualche autore aveva cercato di incorporare cose. Infatti non mancano gli esempi di collaborazioni fra questi gruppi e orchestre.
Ma abbiamo detto di che gruppo si tratta? Non mi pare.
Ah no, scusami, il gruppo è tedesco, Atrocity, okay, e il brano si chiamava Prison Called Earth, cioè una prigione chiamata Terra.
Ok.
Allegria.
E devo dire tra l'altro che era coerente comunque con quello che volevamo mostrare, cioè con le voci. Non ci avevo pensato, ma effettivamente non mostrare questa faccia delle voci, che è poi una specie di continuazione, se vuoi, anche di Tom Waits, anche in questo caso si potrebbe
sì, anche
sentire.
Lì c'erano casi di raucedine, e veramente anche ci sono un sacco di aneddoti tra il curioso da raccontare su questi cantanti, ma forse è meglio passare al prossimo brano.
Non so, dimmi tu, io sono disposto a fare qualsiasi cosa. No, non qualsiasi,
no,
scusa, ma nel senso sono aperto al discorso,
no,
alla discussione, ma anche alle musiche.
Va bene, preferisco passare al prossimo
allora,
brano, anche perché
al prossimo.
Gli episodi sono abbastanza truci. Comunque andiamo avanti,
okay,
e passiamo a un'evoluzione che viene dal metal e arriva in lande avant-garde. È il suo, uno dei suoni del momento di questi ultimi anni, diciamo. C'è un gruppo in particolare che adesso andremo a ascoltare che ha riportato in auge certe sonorità e le ha contaminate, e fino a farle fino a portarle agli estremi limiti dell'improvvisazione elettronica. E il gruppo in questione si chiamano Sun O, che è una marca di amplificatori in realtà, e questo gruppo americano riprende i temi del metal gotico e del metal più estremo di cui facevano parte anche gli Atrocity e stiracchiano il tutto fino a lunghezze inverosimili. E in questo caso abbiamo una collaborazione anche con una voce d'eccezione che è Julian Cope, e andiamo a sentirci questo brano, My Wall.
And I do walk upon Wall's Dyke, and I do survey the land, and I did become the reaper with my own bare hands. For I am Woden, though some call me Hermes, some call me Roman Mercury, god of cargoes, god of weather, hanging god of boundaries, hanging god of Gibbet Hill, killing god of hidden doorways. Spinning the yarn from Wandsdyke to Silvery, spinning the tale book, telling the tale, telling the tell book to all and sundry, Celtiberian and Irish Gael. Then I hear camp followers bellow afar, their shrieking lament for Johnny Guitar. Look to the farthest far horizon, look to the bloodless deepest scar, look to the scattering Britonic uprising, for this be the wall of Johnny Guitar. This be the ditch that you shall die in, here be the wall that I shall cry on. Ditch dug with antler and oxbone shovel, this rising wall that shades our ancient hovel. Look to the north a quick mile yonder, look to our Yggdrasil Barri. Look to the Saxon chasing Viking, look to the Norman chasing Saxon, look to the German chasing German, 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 here in the bloodless deepest scar, for here be the wall of Johnny Guitar. Play your glue, Max Stephen O'Malley, sub-bass clinging to the sides of the valley, sub-bass ringing in each last ditch and coombe, Greg Anderson, purvey a sonic doom. To rage and sound this valiant despair, doom and gloom as each a splendid pair. To rage and sound the valiant despair. Not Abraham, not Moses, not Christ, neither Jove to whom we sacrificed, not Attis, not Mohammed, but to hilltop Thor, we rave and dance and weep and we implore. Look to the farthest far horizon, don't blame the messenger, don't blame the messenger. Look to the farthest far horizon, don't blame the messenger, don't blame the messenger. For I am death, Ragnarok with me.
Sun O. Qui diciamo che questo brano così con questa voce declamante mi serve più che altro da collegamento per farti capire un certo tipo di collegamento che sta succedendo in questi anni, soprattutto negli ultimi 2 anni, tra una certa cultura, diciamo, proveniente dal post metal per arrivare alla cultura dell'improvvisazione radicale, che a sua volta deriva dal jazz. E queste due realtà si toccano per l'ennesima volta, come era già successo negli anni 90, e anche qui i punti di contatto risiedono ancora una volta in sonorità abbastanza cupe, e quindi si ritorna nel fondo degli abissi umani. Purtroppo Christian diciamo che è una tendenza ricorrente nel tempo andare a sondare quali sono i limiti umani e quali sono i limiti della sopportazione, e quindi anche i limiti della voce e i limiti degli strumenti.
Sì, purtroppo per fortuna, perché
anche per fortuna ci sono.
Io ritengo comunque che grossa parte della parte dell'interessante della vita derivi proprio dell'esistenza, derivi proprio da queste ricerche in più campi, poi anche dal punto di vista filosofico mi ha sempre attirato più un pensatore dell'ombra, se vuoi, come può essere un Nietzsche o un Freud, piuttosto che un Cartesio, con tutto il rispetto ovviamente per il Cartesio che ho e per Kant, non so, per tutti quei pensatori che, almeno apparentemente, perché poi non è così vero, lo stesso Kant ha dei luoghi d'ombra. La terza critica, quella che scrive da vecchio, la critica del giudizio, è piena di, soprattutto la prima edizione, che poi lui stesso corregge e ne fa qualcos'altro, diciamo, taglia un pochettino le parti più scabrose dal punto di vista filosofico. Però ci sono dei luoghi d'ombra, dei coni d'ombra anche negli autori apparentemente più cristallini, più lucidi, più chiari. Questo perché effettivamente è parte dell'umano, e non vedere il cono d'ombra o rifiutarsi di vederlo o girarsi dall'altra parte è comunque un atteggiamento, oltre che improduttivo, anche forse poco interessante, per quanto mi riguarda almeno, cioè questa è la mia opinione.
Certo, poi è anche più, non lo so, sembra che sia quasi più semplice andare a ricercare, più semplice, poi magari mi spiego meglio, però andare a ricercare cose interessanti nella tristezza piuttosto che nella felicità. Sono pochi che sperimentano e riescono a rendere, diciamo, una serenità d'animo con la sperimentazione. In fondo la voce è anche canto, gioia, comunicazione, e insomma mi sembra giusto anche spezzare una lancia per quei pochi che riescono a comunicare nuove vie per nuove vie la felicità.
Certo, no, la mia non era un discorso sull'infelicità, forse ho capito male ho interpretato male il tuo intervento di prima, non era tanto quello che facevo io, non era tanto un ode all'infelicità o alla tristezza o alla malinconia, che sono cose poi dello spirito romantico, no? Tipiche. Io parlavo più, quando parlavo di Nietzsche, per me Nietzsche è estremamente gioioso, lui parla di una gioia immensa secondo me, ma una gioia insopportabile secondo lui, una gioia che solo alcuni popoli di elevatissima cultura, di elevatissima umanità riescono a sopportare, come il popolo dell'antica e della Grecia classica, no? Secondo lui la tragedia è proprio questo, il momento in cui l'uomo riesce a sopportare le gioie, che per lui è assolutamente identico che sopportare le sofferenze. Cioè, da questo punto di vista non c'è una dicotomia tra piacere e dolore, tra sofferenza e gioia. L'accesso alla gioia è esattamente l'accesso al dolore, comunque. E precludersi o tutelarsi dal poter avere un accesso al dispiacere, alla sofferenza, secondo lui e anche secondo me, significa necessariamente precludersi l'accesso anche a una grandissima gioia.
Sì, forse si tratta anche di percorsi attraverso i quali, come un novello Dante accompagnati da Virgilio, si passa prima per l'inferno per arrivare poi a tipi di paradiso diversi.
Può essere, però in questo caso c'è un lieto fine che poco mi convince, solitamente sono più per una dialettica negativa, sono poco hegeliano da questo punto di vista.
E anche la mia scaletta non ti deluderà, Cristian.
Ecco, da questo punto di vista, cioè dal punto di vista di un possibile discorso filosofico, ricordo che anche la puntata scorsa avevamo così un po' anticipato, avevamo messo in campo qualcosa che riguardava le voci, che in riferimento a un libro di Adriana Cavarero che ha più voci, edito da Feltrinelli, che voglio ricordare anche perché questa canzone, un po' da predicatore, mi fa venire in mente che oggi, sia dal primo brano che in questo brano, abbiamo messo in campo proprio la voce come parola, più dell'altra volta comunque, dove c'erano più gorgogli, più suoni gutturali quasi ancestrali, no? C'erano elementi, mi ricordo, con l'improvvisazione jazz molto bella, con un trombone, una voce, mi pare.
Ecco, forse quella era una via per una specie di felicità, nel senso che era molto più solare del solito.
Ecco, io ricordo quella dove appunto dicevo perde la parola, no? La voce perde quell'elemento significante, quell'elemento semantico, che è poi l'elemento che invece, secondo Cavarero e anche secondo me, viene evidenziato, esaltato, cancellando appunto l'elemento puramente fonetico della parola, elemento che anche da un punto di vista politico ha una sua importanza notevole, che viene schiacciato proprio per la sua rilevanza politica, laddove la parola dal punto di vista semantico richiama comunque al puro significato, pensate, non so, un Platone, con gli archetipi, le idee, il mondo delle idee, che sono assolutamente insensibili, incorporee, e quindi richiama anche una certa stabilità, così come le idee sono eterne, non si consumano, non subiscono il tempo. E però siamo in una dimensione di astrattismo elevatissimo, laddove una politica basata su queste categorie è la politica che è basata sull'umano e non sull'uomo, su una categoria di umano che potrebbe essere, non so, maschio, uomo, adulto, libero, come era nei tempi di Aristotele e di Platone, oppure potrebbe essere, non so, il cittadino, che poi rispecchia tutti e nessuno, perché tutti noi siamo cittadini di cosa? Cioè dell'Europa, dell'Italia, della Lombardia, di Brescia, del nostro quartiere, del nostro palazzo, coinquilini. Quindi sono categorizzazioni che comunque appunto lasciano il tempo che trovano, laddove invece una maggiore attenzione nei confronti della voce in quanto proprio componente semantico, dicevo anche l'altra volta, che riconduce ad un'unicità, ad una singolarità nella pluralità, una singolarità che è assolutamente relazionale. Cioè, laddove la voce, la pura voce, non può esserci senza un corpo, senza dei polmoni, senza una lingua, senza un fiato e senza due persone qui che parlano a questa distanza, anche se qualcuno ci sta ascoltando da chissà dove, attraverso magari i sistemi satellitari, dall'Australia, stanno ascoltando la puntata di Radio Onda d'Urto, di
stanno
Risonanze.
Stanno spiando se stiamo dicendo
cose pericolose,
cose,
esatto.
Pericolose.
Quindi una politica basata sulla voce dal punto di vista fonetico è una politica dove c'è una certa prossimità e quindi anche una certa responsabilità nei confronti dell'altro. Non è una politica televisiva, che è una politica invece di tipo videocentrico, come poi la filosofia tradizionale, la tradizione filosofica ha premiato fino a praticamente ad oggi. Questo è tutto il io ho cercato di fare un discorsone in poche parole, questo ed altro appunto nel libro di Adriana Cavarero, a più voci che consiglio e che mi sembra pertinente un po' con questa tematica, non so, magari no, però...
Ecco Cristian, io invece ti pongo una questione che non so se sia contenuta nel libro,
sì,
della Cristina.
Adriana, Cristina.
Dell'Adriana.
Adriana,
scusami.
Cavarero, sì.
Cosa accade se se non so se ti è mai capitato da piccolo di immaginare di essere rapito dagli extraterrestri, a proposito di relazioni e di linguaggi e di,
ecco, non solo da piccolo, ma mi capita tutti i giorni, è uno dei miei incubi peggiori,
ecco.
È uno dei miei incubi, confesso, è uno
quindi
dei miei
quindi io
incubi.
Ti faccio sentire cosa potrebbe capitarti adesso e andiamo a scoprire anche quello che potrebbe aspettarci con queste nuove, col punto di domanda, buone, cattive, rivoluzioni scientifiche, molecolari, di nanotecnologie, di nuove medicine, e quindi anche qui la voce serve a capire che cosa può accadere in futuro anche senza parole.
Ecco, io non so perché Ciro tu non ci vuoi far dormire poi la notte. Sempre come ultimi pezzi ci riservi sempre cose.
Questo è un piatto caldo, nel
terrificanti.
Senso che è un disco uscito l'anno scorso. È un disco che, insomma, parte da presupposti di assoluta improvvisazione. Entrambi gli artisti verrebbero da quello che si dice jazz improvvisato, passano all'elettronica e poi arrivano a questa cosa che io non so più cosa dire, che è un punto, un monito, io lo leggo come un monito verso le varie future integrazioni tra tecnologia e umani.
E come mi si intitola il brano, come si chiamano questi autori, non so se l'abbiamo detto.
Lo ridiciamo, che mi dimentico sempre. Questi sono Christoph Kurzmann e Ami Yoshida. Christoph Kurzmann opera come improvvisatore da un sacco di anni, austriaco, e Ami Yoshida è una ragazza giapponese che ha fatto parte di diverse formazioni, pur giovanissima, ha fatto parte di diverse formazioni di rock noise giapponese. E il disco è uscito per la Erstwhile, che è un'ottima etichetta americana, che tratta principalmente di sperimentazione elettronica.
Ok, io direi che possiamo salutare e lasciare tutti sull'ultimo brano, quindi prima faccio un po' di saluti io e un po' di precisazioni, poi ti lascio la parola per finire, che so che vuoi anche ricordare un appuntamento.
Sì, ci tengo particolarmente perché qua a Brescia, insomma, le
quindi,
occasioni sono poche.
Saluto, se ti va bene. Se,
certo,
se
certo,
sta
prego,
bene.
Prego, Cristian.
Dunque, ringrazio ovviamente tutti per essere rimasti ad ascoltarci, come faccio di consueto fino a queste ore piccole. Ringrazio Ciro per la sua disponibilità e per l'infinita pazienza anche per quelle le vaccate che dico ogni tanto. Ringrazio la Radio Onda d'Urto, che anche questo non lo facciamo sufficientemente spesso, per l'opportunità di fare questa trasmissione. Ringrazio La Civetta, che è questa rivista che voglio ricordare da poco ha messo online disponibili le puntate, tutte le puntate di questo programma. Le potete trovare su www.civetta.info, trovate le puntate vecchie e ogni mese poi verranno riaggiornate le puntate. Quindi ringrazio La Civetta, ringrazio Luca Cremonesi, che è il mio tramite per La Civetta e per tante altre cose. E niente, vi saluto, vi lascio a Ciro che mi dà gli ultimi accorgimenti e vi rimando a martedì prossimo, sempre alla stessa ora, per la terza parte sulle voci finali.
rapidamente vi dico, vi segnalo questo concerto al Cinema Nuovo Eden, che è un ex cinema in realtà, venerdì 18 aprile alle ore 23. E fa parte, questo concerto è di Bernard Fleischmann, un autore austriaco che ha appunto in contatto, ha fatto anche diversi dischi con il Kurzmann che abbiamo appena ascoltato, e insomma è un'occasione da non perdere, perché a Brescia ne capitano veramente poche di sentire musica elettronica di qualità. E vi introduco all'ultimo brano, che è il più tremendo di tutti, come se gli altri non fossero stati abbastanza tremendi. Vi lascio, vi do la buonanotte con questo gruppo di azionisti, non azionisti è una parola brutta, comunque fanno musica azione, cioè si piazzano in un posto e decidono di fare un concerto lì seduta stante, e si chiamano Runzelstirn und Gurgelstock. Sono austriaci, tedeschi, svizzeri. Ma
sono,
altro
sono
svizzeri.
Quelli che si tagliano e via dicendo.
Questi
che volevamo ascoltare l'altra volta.
Ne fanno di ogni, sì. Queste ne fanno veramente di ogni, ragazzi. E quando sentite l'urlo di un maiale, praticamente è un maiale.
Sì, devo dire che già lo volevamo ascoltare una volta precedente, non avevamo avuto
questo
tempo.
Invito, ecco, come ultima curiosità, andarci gli ascoltatori curiosi, andarsi a vedere le copertine dei loro dischi.
Certo, io vi saluto tutti, buonanotte, e dico che probabilmente lo faremo riascoltare un'altra volta, perché 9 secondi, 8 secondi, io comunque lo metto su e vediamo cosa succede. Finito. Come l'altra volta.